tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.
La profondità degli abissi, lui è Manuel Agnelli.
Adesso è la soddisfazione dell'animale.
E ci siamo, eccoci qua. Eccoci qua. Impeccabile Sandrino, Impeccabile.
Chi parla, guarda,
impeccabile, impeccabile Sandrino, Sandrino Canori, che ovviamente è con noi anche oggi pomeriggio. Fra un po' ve lo presento ufficialmente, anche perché c'è bisogno di un lancio. Un lancio giusto e adeguato per poter parlare con Sandro Canori, che è questo qui.
Vengo messo nella condizione di lavorare come dovrei, eh.
Ma che significa? Ma che dici?
L'adattatore delle cuffie che sparisce, si sposta sempre.
Buonasera ascoltatori di Radio Rock 106 e 6, 100 della modulazione di frequenza. Ciao Luigi, come stai? 106, 100.
106 e 600.
E 600.
Ok.
Mi dispiace se utilizzo questa base anche per dare il ben arrivato in voce a Giampiero Giuli.
Ciao ragazzi, buon pomeriggio. Ciao Luigi, ciao Sandro. Anche prima diceva 100 perché era un tributo a Paolo Cento.
A Paolo Cento?
Sì, sì.
Che c'entra Paolo Cento?
Io sto in fisso.
Io sto in fisso proprio.
Io sto in fisso con Paolo Cento. Dobbiamo fare pubblicità alle altre radio.
Ma di chi stiamo a parlare, tra l'altro? Comunque,
ma Paolo Cento, il politico.
Ah,
quello sta a Radio Roma Capitale. Sì, sì.
Vabbè, va. Nel senso, non è che dobbiamo fare i nomi delle altre aziende. Tra l'altro propongo a questa azienda, visto che è rock, visto che è satanica,
non è satanica, è satanica. Adesso ti devi incastrare in questi stereotipi.
106 e 666
possono far pensare,
ha detto una cosa nuova,
originale,
ha detto una cosa
originale. Sai, la prima volta che sono entrato qua stavo a sacrificare un capretto sull'altare.
La prossima che dirai qual è? Quella di prendere l'adesivo e tagliare, di prendere l'adesivo Radio Rock e tagliare
lungo i bordi
e tagliare RA, vero?
Perché che RA?
Così rimane il resto.
Che rimane? RA? No, non ho capito. RA?
Se tu da Radio Rock.
Dio Rock! Ma perché quello è il gioco?
Quello è il gioco, lo fanno in tanti.
Ah, potrei dire una cosa che però non si può dire.
No, non la dire, non la dire.
Perché
è
borderline, magari la diciamo dopo. Ci
confrontiamo
fuori.
Quali altri stereotipi qui bisogna combattere, Giampiedi? Meno di un paio.
No, io pensavo, scusami un attimo. Quando Sandro Canori è venuto in radio, ha visto che si stava sacrificando un capretto.
Sì.
Credo che lui si sia sbagliato.
Sì.
È andato davanti. E qua prima dove c'era la rimessata, c'erano
c'era
un sacco di persone che cuocevano tantissimo.
Tra l'altro è noto che gli autisti ADAC sacrificano delle capre assate.
Non erano
altre etnie.
Sì, è soltanto per darti così un punto di riferimento.
Esatto. Perché quindi altre etnie sacrificano capre assate.
C'era un campo nomadi.
Mi rende tranquillo.
E facevano certe arrostate.
Ah, certo. Ah,
ma certe arrostate.
Ma coi copertoni,
ogni tanto l'odore di copertone, ogni tanto quello di rame fuso, ma spesso e volentieri
di
invece
capra.
Di capra. Capra, le arrostate, ogni tanto un bello odore di... Avete visto questa storia che gira? Sembra che sia tornata a Napoli la problematica scatenata da De Laurentiis della pizza. Della pizza che usano il legno delle bare per alimentare i forni, rubano le bare.
No, non ho capito.
Sto dicendo.
Per cucinare
anche
la pizza.
Il pane di Genzano.
E se il risultato per entrambi anche per, è quello,
allora fate poi.
Non so, magari è ingrediente segreto, perché poi è lo spirito. Come per la spada per i guerrieri, no?
Sì.
Che la spada, comunque nella spada vivono.
C'è l'anima.
L'anima di chi l'ha usata prima.
Ma
di
quella era i samurai, no? Tutti i guerrieri.
Samurai, la via della spada. Sì. Quindi magari anche per la pizza napoletana.
Il Bushido.
Però effettivamente è strana sta cosa, un po'.
Cioè l'anima del pizzaiuolo, di che so, del Gennarino.
Esatto, che è tuo papà.
Ma quello forse è nella pala. Nella pala della pizza.
Ok, bene.
Fermi là. Just for fun.
Uno che fa finta di essere il postino solo per ucciderla.
Un attimo, sono in mutande, metto i pantaloni.
Buonasera.
Buonasera, prego. Ah, modo con i pantaloni.
Criminal Quadraro. Ehi Joe.
Ehi Jack, allora cosa abbiamo?
Un uomo morto. A quanto pare ha aperto la porta e gli hanno sparato.
Strano.
I pantaloni, vero?
Esatto. Quale uomo rimane con i pantaloni in casa invece di girare mutande e lasciare il capitone da un occhio solo libero di sbatacchiarsi di qua e di là?
Un uomo che viene avvisato che sta per essere ucciso.
Stai pensando quello che penso io?
Che per farlo sbadacchiare di qua e di là devi avere una presenza significativa nelle mutande?
No, che il serial killer che prima avvisa e poi ammazza è tornato. Dobbiamo avvisare immediatamente il capo chip.
Un'ora dopo, nell'ufficio del capo chip.
Quindi tu, Jack, mi stai dicendo che lui è tornato?
Purtroppo sì, capo chip.
E comunque sono stato io a dirlo, John.
Jack, mi devi promettere che lo troverai.
Certo, capo.
Lo prometto pure io, capo.
Jack, tu sai cosa ha fatto questo serial killer alla mia famiglia, vero?
Certo, capo. Me lo hai detto un sacco di volte.
Io no, non so nulla. Cosa? Cosa ha fatto alla tua famiglia, capo?
Ora vai, Jack, lasciami solo.
Cosa c'è, John? Ti vedo pensieroso. È per il serial killer che prima avvisa e poi ammazza?
No, è per il capo, per lui. È come se fossi trasparente.
Ma che dici?
Jack, ieri, quando si è rotta la finestra, mi ha usato come un vetro.
Fuori c'era una tormenta. Stavamo congelando. Avresti preferito vederci morire di freddo? Mi dispiace dirtelo, John, ma sei un egoista.
Ok, ok, scusa, è vero, sto esagerando. Ma dimmi, Jack, cosa ha fatto il serial killer che prima avvisa e poi ammazza alla famiglia del capo?
Non lo sai?
No.
Arguto.
Cosa ha fatto il serial killer che prima avvisa le vittime e poi le ammazza alla famiglia del capo? Se uno ti avvisa prima, non sarai tu il coglione che ti ci fai ammazzare? Non lo sapremo mai.
Criminal Quadraro.
Ah!
Ecco, giusto per dar ragione a Sandrino, questa qua è Shower at the Devil. Loro sono in Motley Crew. Allora, prima di andare avanti, di fare qualsiasi cosa, ovviamente abbiamo
il titolo della puntata di quest'oggi. Nella settimana che anticipa il Natale, qui a
La soddisfazione dell'animale,
i due baldi giovani si fanno in quattro per regalarvi emozioni. Ma quest'oggi vi regaleranno anche qualcos'altro. Infatti, secondo Ticket One, le prevendite dello spettacolo di Sandro Canori del 22 dicembre al Monk non vanno alla grande. E per evitare il classico svuotone, un quanto mai tempestivo e comprensivo Luigi acconsente alla donazione di biglietti previo quiz agli ascoltatori di Radio Rock.
Ah, Luigi, io ho paura che mercoledì non vi è un cazzo di nessuno, cioè dobbiamo fare qualcosa. Ma potremmo regalare qualche biglietto?
Riuscirà Sandro Canori a regalare qualche biglietto per evitare di fare lo svuotone e di conseguenza di fare una figura barbina? Scopriamolo dopo il titolo di quest'oggi.
L'ultima risorsa.
Eccoci.
Eccoci qua. Eccoci qua. Tutta la verità, nient'altro che la verità. Come sempre, alla soddisfazione dell'animale.
È vero,
anzi,
è vero.
La soddisfazione.
La soddisfazione dell'animale.
È vero, è vero. Allora, sì. Avete preparato un quiz, quindi?
Sì. Domande difficili, domande
complicate.
Solo il grande fan di Sandro Canori.
Il grande fan, il vero fan.
Il vero fan.
Ho capito. Potrà rispondere a queste domande.
Esatto, sì, d'altronde è così. Lo show business è un duro mondo. Un duro colpo,
un duro giacchiusa.
E quindi tra l'altro, visto che comunque invito tutti gli ascoltatori di Radio Rock, ovviamente, perché io poi mi piace conoscerli, no? Tipo una volta per strada uno mi ha urlato dall'altra parte: "Ah, oh, comunque Kashiro è meglio da Goku".
Quindi
mi piacciono queste cose, quindi mi piace incontrare gli ascoltatori, mi piace fare dei doni come un novello
dei cadeau.
Babbo Natale.
Un novello.
Ragazzi, ma io devo dissentire, come ci insegna Richard Benson, l'unico sacrificio che si fa a Satana è il pollo nel Natale del male.
Lo so, però sono cambiato un po' di cose, sono cambiato.
Beh, è il dio del rock, già c'è stato, anzi, se lo mettiamo
Ronnie James. Beh, anche questo è vero, vedi, subito colgono immediatamente i ganci. A voi quale pizza vi piace di più? Quella napoletana, cioè quella alta, quella spessa o quella bassa?
Madonna. A me piace la pizza Napoli, però romana. La pizza romana con le acciughe.
La
pizza romana, quella sottile, però con le acciughe, che si chiama Napoli.
Ho capito.
Tu, Canori?
Certo, a me piace la pizza.
A te piace la pizza in generale?
La pizza buona mi piace.
Sì.
E ti devo correggere, perché se fossi un napoletano ti direi: guarda, c'è la pizza e poi c'è la pizza romana. Non c'è la pizza napoletana e la pizza romana, perché la pizza è quella loro. Quindi c'è la pizza e poi c'è la pizza romana.
È una declinazione.
Vabbè, no, è per fare proprio. È perché se ci fosse un amico napoletano all'ascolto, so che avrebbe potuto fare questo appunto. Quindi te lo faccio io, perché ti voglio bene. Non voglio farti mettere contro la regione Campania.
Tutta quanta mi sembra.
Io sono molto per i locals. Quindi io a Roma mangio la pizza romana, a Napoli mi mangio la pizza napoletana.
Vabbè, che significa?
Un botta cabana, sei però così.
Bravo,
vabbè,
no, diglielo, perché a Roma, lo dico tutto. Perché a Roma, le pizze romane, di pizze, scusa. Di pizze napoletane, diciamo così, impropriamente ci scuseranno. Sì. Ne ho mangiate parecchie
a Roma.
Ma di veramente buone, più di una pizza romana, poche. E quindi, se devo scegliere, a Roma preferisco andare a mangiare la pizza romana. Questo è il ragionamento.
Okay.
Però ci sono delle pizzerie napoletane che mi piacciono, in realtà.
Sì.
Però
esiste un problema di base: che 9 volte su 10 le fanno gli egiziani. Però.
Ma non è vero, sta cosa è una fissa vostra.
Non è vero.
È vero, va bene.
Ma che significa razzisti?
Va bene, dai, sì. Perché li paghiamo meno, in nero.
No,
lavorano di più e meglio.
Assolutamente
no. Assolutamente no.
Ma non lo so, poi parte col razzismo. La vena di De Rossi sostando. No.
Subito razzista, poi quello che ti dice fascista. Razzista e fascista.
Lì è quando fate revisionismo.
È un revisionismo questo.
No, è un dato di fatto. È come quando dici che il sushi lo fanno i bangladini.
Lo fanno i cinesi.
Però
fanno
sul sushi posso dire io una cosa. Sushi,
certo.
Prendono le persone che sembrano giapponesi.
Sono cinesi. Calcola, allora io vi dirò questa cosa e non vorrei che...
No, io voglio capire una cosa.
No, però è vero, i migliori ristoranti giapponesi Cinesi di Roma sono gestiti da cinesi.
Voglio capire
questa
cosa.
È l'evidenza. Cioè, quello Juvenit, quello Juvenit.
Se io ti metto accanto un cinese e un giapponese, tu li riconosci?
Ma credo di sì.
Ma credi di sì.
Ma come fai?
Perché secondo me, adesso non lo so.
Ma non riconosci manco un francese da un tedesco, magari.
Ma quelli perché sono uguali, che c'entra?
Non sono uguali.
Sono simili, sono biondi, tutti e due.
Non riconosci lo spagnolo da un italiano, voglio dire.
Esatto, quindi quella è una cosa.
No, quello è difficile. No, perché secondo me i giapponesi hanno i tratti più, sì, più signorili.
Più signorili.
Più signorili. Il cinese lavoratore si stanca, tutto quanto, secondo me tende a invecchiare prima.
Invece, secondo me è il contrario. Secondo...
una grande disamina sociologica questa.
Potresti consigliare un buon antirughe, magari, qualcosa del genere.
D'altronde è tutto confermato dal fatto che i giapponesi scrivono gli haiku, no? Sono molto più filosofici, mentre i cinesi, no, lavorano nel
basso. Secondo me
questi haiku, ragazzi, sono una rottura di scatole.
Gli haiku.
Dai.
No, perché?
Ne possiamo leggere qualcuno dopo, magari?
Ma possiamo anche comporlo.
Lo componiamo?
No, ti prego. Ghost of Tsushima lo stiamo facendo, cioè.
Che? Perché?
Perché c'è sta lui che scrive gli haiku da
sì
solo.
Ho capito,
i nostri farebbero più, già, sarebbero più interessanti.
Allora quelli di Ghost of Tsushima non sono brutti,
Beh però è il cielo, il
ho
tempo,
capito.
I ciliegi, il maestro mio,
i ciliegi, i pensieri del Monte Fuji.
Qual è il nesso tra queste tre cose?
Allora, aspetta, dunque ne hai appena composto uno, lo e so, devo bene. Dire la verità, non sì. era neanche brutto. Allora io ti Proviamo. Chiedo per favore l'haiku di Giampiero Giuli.
La temperatura, volume alto e cosa ho mangiato ieri?
Sushi.
È un haiku.
Questo è un bellissimo haiku.
Una
grazie.
Toyota haiku.
Grazie.
Scusate.
They think this
Rock Podcast.
I don't wanna go to Mars, non voglio andare su Marte, White Lies, non credo che qualcuno li costringa, voglio dire. Nel frattempo avete visto che Time ha eletto Elon Musk uomo dell'anno, il grande Elon Musk.
È una persona equilibrata, tra l'altro.
Tu guarda, trovi che sia... Che giudizio avete dell'uomo,
io
dell'imprenditore?
Io penso che è Elon Musk che ha chiesto ai White Lies, vi va di andare su Marte, mi pago io il biglietto. E i White Lies ci hanno fatto una hit di successo che appunto è tra le novità.
Beh, di successo è una hit, è una senza hit. Dubbio è sicuramente fra le novità di Radio Rock, sì. È vero, e bisognerà vedere se sarà di successo. Non è brutto il pezzo, tra l'altro sta settimana abbiamo una quindicina di belle novità, cioè sono quasi tutte delle gran belle canzoni.
Le novità sono tutte belle,
le novità sono tutte belle, ogni novità è bella a mamma soia, no, come si dice, sì. Allora tra poco ci sarà ovviamente il quiz.
Prego. Scusa, volevo parlare male di Elon Musk.
Parla male di Elon Musk.
No, assolutamente.
Guarda,
non
che
volevo.
Io stavo parlando comunque del tuo spettacolo.
Lo so,
quindi alla fine
ho sbagliato. Non fa niente.
Adesso voglio sapere che cosa pensi di Elon Musk.
Ma lo dice nello spettacolo, no? Ma io glielo chiedi adesso.
Era il gancio per dire che lo dico nello spettacolo.
Non è vero. Non c'è una.
Vabbè, è un pazzo, regà. È fuori di testa.
Perché
andrebbe fermato, cioè,
uno, che senso andrebbe...
lui sì. Non so se sapete, lui ha cambiato le nomine del consiglio amministrazione, sì, del Tesla,
sì.
E lui adesso da CEO è diventato Techno King,
sì.
Cioè uno che si diventa, sì, il Techno King, sì. È un po' fuori di testa. Tra l'altro poi c'è anche il tesoriere che diventa tipo Master of Coin. Cioè,
sì,
è un po' un pazzo esaltato. Ha fatto dichiarazioni con...
Tra l'altro vuole pagare i dipendenti in Bitcoin, cioè in moneta virtuale.
Quello chi lo sa, magari,
sì,
potrebbe pure diventare una cosa positiva in futuro. Però comunque ha fatto dichiarazioni contro il vaccino. Cioè ha fatto dichiarazioni un po' spinose. Vabbè, fuori di testa, che andrebbe fermato palesemente. È pericoloso.
Ma il Techno King poi non è quello che va per strada. Cioè ci sono i video su YouTube.
No, quello è il Techno Vikingo. Quello è il Techno Vikingo. Ti stai confondendo.
Sai me che ricorda pure Techno King, tipo Yattaman, capito?
Techno King.
Che si apre e escono, capito? Quale robot uscirà oggi?
Techno King, prendi il tonico. Yatta Techno King. È vero, c'hai ragione. No, quello era il Techno Vikingo. Techno Vikingo, personaggio storico dei primi anni 2000, i meme.
Una delle prime tweet star. Che anche se non erano.
Sì, c'hai ragione. O perlomeno potremmo dire una delle prime tube star. Cioè, nel senso di quelli che giravano su YouTube, quei filmati ossessivi che giravano su YouTube. E c'era quello del gatto che si attaccava alla ventola, bellissimo, e girava. No al vaccino anti-Covid, e neanche per i miei figli, ha detto Elon Musk. Vabbè, a parte il titolo, leggi anche sotto, se no, se leggiamo solo il titolo facciamo la figura di Ian Alfabeti.
Non sono a rischio, quindi non mi serve il vaccino,
non mi serve, perfetto, ok.
Nel senso, dovrebbe essere tutto quello che tu odi, no? Perché non urli anche contro Elon Musk in questo momento?
Non
per quale motivo?
Perché sto leggendo
Elon
una
Musk
comunicazione
grande,
di servizio che ci manda un nostro ascoltatore. No, io credo che sia completamente sciroccato, ma non è questo il punto. Comunicazione di servizio: hanno appena fatto un brutto incidente sul raccordo carreggiato interna altezza di Porta di Roma, quindi probabilmente si creerà un bel trafficone esagerato. Sentiamo anche i note.
Buonasera. Una piccola richiesta: animale di zona,
bella, si può fare fra un po'. Prima abbiamo il super classico, che è un grande super classico. Io credo che Musk sia che vadano scisse le cose, cioè nel momento in cui una persona ha un giudizio di quel tipo su quelle che sono le questioni che stiamo vivendo adesso, sì, secondo me è una persona poco avveduta e poco intelligente, l'abbiamo detto mille volte.
Il Techno King.
Sul fatto che cambia nome alle cariche, allora, da una parte mi diverte.
Vabbè,
perché
fa capire che è fuori di testa, però
crea
che
caos. Il caos è figo, è divertente, è bello. Non
ti trasformare in Joker, però.
No, ma
poi dici il caos è bello e poi vi dovete vaccinare per il bene degli altri.
Ma che c'entra?
Se sei per il caos dovresti essere contro i vaccini, no?
Che c'entra?
A favore di una pandemia che fa andare le macchine fuori strada e la gente che muore senza motivo, quello
allora,
è il caos.
No.
Tutti in ordine, tutti bene, verso un futuro migliore, tutto ordinato, è un mondo pulito, è un mondo borghese, come ti hanno già accusato di essere. Borghese.
La caoticità non è disordine e non è anarchia. Conto è il caos e un conto è l'anarchia. Sono due cose completamente differenti, separate.
Bah.
No, l'anarchia l'anarchia è una scelta, il caos è il principio dominatore del nostro universo, che è nato dal caos.
Ma se siamo tutti
caos.
In ordine non c'è caos.
No, è un discorso molto più lungo, abbiamo un super classico. Fermati là che tra un po' ti scortico, fermati là.
Radio Rock, super classico.
Roxanne, sentiamo un po' di messaggi, vai.
Io Musk, sì. Penso che il primo sia veramente un bel film, gli altri non considero proprio.
The Musk. Ma io dico una cosa adesso che sarà impopolare, senza ombra di dubbio. Ma quanto sono sopravvalutati i film di Jim Carrey?
Qualcuno sì.
Tantissimo.
Tipo,
cioè,
state scherzando.
Non sto scherzando affatto.
Io
allora,
spero che gli ascoltatori.
Rompiscatole è sopravvalutato.
Allora, ma nella carriera di tutti c'è più o meno.
Io
poi
mi
tra
Irene
l'altro
è sopravvalutato.
Allora, pure stufato.
Secondo me no. Allora, vedi,
quello
ascoltatori,
vi
prego. Sì, secondo me sì.
Salvate.
Allora, nel momento in cui lui non fa il personaggio caricato, forzato, The Mask e Sventura.
Ma quello è lui?
No, non è lui. Lui
come no? Lui sul palco quando faceva solo il comico, il monologhista.
Lui è
Truman
Show.
Lui è quella roba lì.
Lui è The Weather Man, lui è, sono d'accordo con, dice, io me Irene, lì ok,
anche.
Nel momento in cui deve fare il personaggio super caricato, lei Sventura di turno,
beh,
The Mask,
lavoro.
A me non piace,
Grinch pure,
a me quello lì non piace,
vabbè, perché non conoscete il Jim Carrey da prima ora,
no,
in realtà,
è proprio per quello invece ti dico,
no, e allora non te lo ricordi, perché lui sul palco come stand up comedian, quando faceva i monologhi,
eccezionale,
era esattamente tutto quello che tu ritrovi per dire in The Mask, in Ace Ventura, tutto quel muoversi, quel modo di fare,
ma fatto sul palco dal vivo,
però
vivo
è
un
motivo
senso
del suo successo. Infatti a me piace sia quello più esagerato, esasperato, quello che si muove tutto strano alla Celentano, sia quello appunto più serio, no, dei film più impegnati, anche perché lui ce l'ha questa vena, no, anche perché mo si è mezzo ritirato, si è fatto
bravo,
crescere
Man on the Moon, filmone
si è fatto crescere sta barba, è diventato una sorta di filosofo, dipinge i quadri, ha fatto
ma
film di Sonic.
Ma meno
quindi
male.
Ha preso una piega diversa.
Due, tra l'altro.
Ah, il film di Sonic, eccezionale.
Carino, sì, sì.
Sì, eccezionale. Ha fatto un personaggio eccezionale. Sì, carino, carino, carino. Un personaggio eccezionale.
A parte che non è una palla grassa come il personaggio vero, però
è vero, c'è ragione. E chi lo sa, magari nel 2 lo sarà. Però no, invece a me, per esempio, gli Sventura, secondo me, sono esagerati. A parte un paio di scene, no, stanno un paio di scene che fanno veramente ridere.
Neanche a me piace.
Sventura è troppo,
fa veramente
è
troppo ridere, ragazzi.
Allora, Sventura fa ridere tantissimo la scena dentro al manicomio.
Il manicomio
è mi deve un'altra
scena. Ma pure
scena.
Lui fuori nel giardino che si tuffa nelle siepi. E la scena quella della finestra quando lui svela tutto il colpo e fa dai, c'è molto
sì, poi
dai.
Però il resto, cioè, non lo so, secondo me sono sopravvalutate altre cose che ha fatto. E invece proprio perché lo amo come stand-up comedian agli inizi, faceva delle cose allucinanti solo con la mimica facciale.
Sì.
Le imitazioni con la faccia.
Di Jack Nicholson.
Di Jack Nicholson, dai, oh, è incredibile.
Il suo cavallo di battaglia.
Poi ha fatto l'enigmista e tutto è finito.
Tra l'altro consiglio.
Hai sentito la chiosa di Giampierino? Sì. La chiosa di Giampierino? Tac!
Io volevo... Volevo consigliare, perché in realtà su YouTube, se cercate bene, c'è una mezz'ora di un giovane Jim Carrey,
sì,
che fa
giovanissimo, è vero,
stand up con sta polo tutta colorata, sì. Lo trovate, se vi capita, perché secondo me
guardatelo e capirete per quale ragione secondo me in Sventura ci perde. A proposito di Riddler,
eccoci.
Hold Me, Thrill Me, Kiss Me, Kill Me, U2, brano inserito in nessun disco, solo colonna sonora di quel Batman lì,
sì.
Batman Forever, che è quello con Val Kilmer.
Bellissimo.
Forse il Batman più brutto della storia, anche più del Batman di George
ma
Clooney.
Quello con i capezzolini.
Sì, no, quella era di Clooney.
Batman e Robin era peggio.
Però questa c'ha la colonna sonora più bella di tutte.
Living like a tart. They don't know what you're doing, babe, it must
Hold me, thrill me, kiss me, kill me. Allora, un sacco di messaggi.
Ma come Heath Ledger? Un sacco di messaggi. Gioca, ce n'è uno e viene da Nettuno.
Bruno Giordano. No. Non
era Heath Ledger, cioè tra tutti i Joker, mo, non me puoi dire che. Canori. Vabbè, comunque possiamo
è stato il migliore. Io credevo che non potesse esistere un attore migliore per fare Joker di Jack Nicholson dopo il Joker che aveva fatto. Quando ho visto Heath Ledger mi sono dovuto ricredere, perché se lo è mangiato a colazione e poi lo ha risputato.
A Jack Nicholson.
A Jack Nicholson, sì. Secondo me gli ha mangiato gli spaghetti in testa. Non ci credevo, non ci credevo, ma vedendolo, dai,
è vero.
Vabbè, sì. Già meglio di Second to Mars, che comunque fanno pure quello.
Bravo, bravissimo, di Jared Leto. E comunque, secondo me, ancora
è un coatto, non è Joker.
C'hai ragione, c'hai ragione.
Ah, ma scusa, io ho sbagliato, ho fatto confusione. Io pensavo tu intendessi Jared Leto, non lo so perché.
No, io parlavo di Heath Ledger.
Ok, allora è nettamente il migliore.
Nettamente il migliore, ma anche meglio di Joaquin Phoenix nel Joker.
Assolutamente.
Ma il più grande di tutti, vai.
No, sì, ragazzi, parlando di Jim Carrey, sì. Ma mi pare che la prima volta l'ho visto in un film di Clint Eastwood. È possibile?
Oh, non lo so, io.
Aspetta, te lo dico subito. Perché allora, filmografia.
Vabbè, ce ne importa poco. Sentiamo altre note. Vai, intanto tu cerca, vai.
Sì.
Ma cosa state dicendo?
Attenzione.
È bellissimo tutto quello che ha fatto Jim Carrey, tranne appunto il Grinch e il rompiscatole.
Perché il Grinch è bello.
È rompiscatole.
Obiettivamente, al di sotto delle sue capacità.
Sì.
È bello persino Le ragazze della terra sono facili, se che... devo ricordare.
Vabbè, ma quello è vecchissimo però. Ci stava con... C'era Jeff Goldblum giovanissimo. Insomma, una cosa un po' particolare.
Ma il film più bello di Jim Carrey senza proprio... Sì. Possibilità di smentita, sì. Scemo e più scemo, ragazzi.
Beh, allora, Scemo e più scemo è un
capolavoro.
Scemo e più scemo è un capolavoro. E anche, ti dico la verità, che anche il secondo. Anche il secondo è molto bello.
Però poi sei troppi anni.
No, ma è troppo divertente. Anche il secondo è troppo divertente. Vai.
Allora, il film posso, scusami.
Aspetta, prego. Prego.
Clint Eastwood e Jim Carrey.
Sì.
Scommessa con la morte. Non è il primo film di Jim Carrey, ma è il terzo film di Jim Carrey. Titolo originale The Deadpool. Pensa un po'.
Quindi
regia, esatto, di Buddy Van Horn. Sì. E quindi c'era un Clint Eastwood giovane con un giovane Jim Carrey.
Perfetto. Vai.
Buonasera, ragazzi. Ciao, allora, io sono molto d'accordo con Luigi. Il fatto che Jim Carrey, nella parte comica, nei film sia troppo stucchevole.
Quello,
e secondo me, per fare un parallelismo italiano, è un po' come Antonio Albanese, nel senso che appunto come stand-up comedians, come si dice, cioè negli sketch corti funzionano alla grande tutti e due, ma sui film poi sono appunto una rottura di palle, o stucchevoli, per dirlo in maniera più edulcorata. Ma Jim Carrey è drammatico, è eccezionale. The Truman Show, A Man on the Moon, ovviamente anche in Eternal Sunshine of Spotless Mind, che mi rifiuto di chiamarlo con il titolo italiano.
Bellissimo.
Ciao.
Vero.
Ciao,
mentre al contrario,
cioè, tipo, Se mi lasci ti cancello, quello schifo lì, che è il titolo incredibile.
Al contrario, mentre Ben Stiller nei film comici fa più ridere, mentre quelli in cui vuole fare l'impegnato è un po' più carente.
Ma
anche se Walter Mitty non è male, però poi lui, a me, io non so, secondo me Ben Stiller nella vita reale è una testa de cazzo, mentre Jim Carrey è una brava persona a cui potrei diventare amico. Non so come dire.
Sai chi è uno che veramente un po' sottovalutato, cioè Dio sottovalutato, ha fatto una catasta di film, fa una catasta di film, ma che scelga la chiave comica o che scelga la chiave seria, secondo me è un grandissimo attore?
Lino Banfi.
Esatto. Come Lino Banfi.
Volevo parlare di Adam Sandler.
No. Ah, e lui è bravo Sandler. In entrambe le sfaccettature.
In entrambe, perché fa comunque
molto
dei film comici che in alcuni casi sono molto divertenti.
Molto.
Ma se vedi un film come Diamanti Grezzi, oh raga,
anche,
è tanta roba.
Anche James Franco ce l'ha sta cosa,
James Franco. Ma James Franco non passa le giornate a farsi le canne con la mia
Però fa pure le parti, cioè fa pure le parti serie, fa pure il modello figo.
Ma
cioè,
James Franco fa film perché se li produce da solo, che non lo vuole produrre più nessuno.
No, è vero, fa parte della Apatow Clan, tutti i film comici, quelli con Seth Rogen, col fratello di James Franco.
Lavora perché è come Rob Schneider,
è
come Rob Schneider con Adam Sandler. Lavora perché ci sta Adam Sandler.
È molto bravo. Che lo
Franco è come Aldo Biscardi, che si fa le trasmissioni da solo. Se no, non gliele
Giovanni
Rana. Non ci sta più Tele Monte Carlo.
Non c'è, lui non si arrende. Lui non si arrende e continua.
No, continua.
Come si dice del Bombo, no? Tele Monte Carlo non esiste non più, ma lui non lo sa e va in onda,
e
lo,
va
stesso.
In onda lo stesso. Fermi là, abbiamo il break. Radio Rock Podcast.
The
Jack End of the Street, Dave Gunn e i Soul Savers. E torniamo in diretta assieme. Allora, dedichiamo anche oggi pomeriggio qualche minuto agli appuntamenti di Stazione Birra. Per farlo abbiamo un ospite molto particolare, il professore Enrico Finazzi Agro. Professore, ci sei?
Certo, ci sono, Luigi, buonasera.
Ciao Enrico, ben arrivato. Allora, grande piacere poter parlare con Enrico, perché il concerto che vi propone Stazione Birra domenica 19 dicembre è un concerto molto particolare, non tanto dal punto di vista musicale quanto dal punto di vista, diciamo così, esecutivo. Perché? Perché sul palco ci sarà una band che si chiama Le Contrazioni Detrusionali and Friends, ed è una band interamente composta da personale medico, da medici. Quindi, innanzitutto, Enrico, io ti chiedo una cosa e te la chiedo nella mia ignoranza totale. Che cosa sono le contrazioni detrusoriali?
Allora, le contrazioni detrusoriali, Luigi, sono le contrazioni... Allora, noi siamo una band di urologi, intanto sì. Questo è il motivo, diciamo, della, sì, anche del nome. Le contrazioni detrusoriali sarebbero le contrazioni della vescica, sì, quando andiamo a fare pipì, diciamo, c'è questa contrazione, quindi, diciamo, sì, è un nome così spirituale, per ricordare che siamo urologi, tutto qui.
In effetti si tratta proprio di un gruppo che chiaramente afferisce anche il professor Enrico Finazzi Agro, che è docente di urologia all'Università di Tor Vergata, direttore della scuola di specializzazione di urologia sempre di Tor Vergata, responsabile dell'unità operativa di urologia del Policlinico, quindi una persona che vive la sua vita, che ha dedicato la sua vita alla medicina con una grandissima passione, anzi due grandissime passioni, e lo posso dire per conoscenza personale, della quale vado fiero e orgoglioso, essendo Enrico un amico: una è la S Roma e l'altra, certo, è la musica. Allora io ti chiedo innanzitutto come nasce questo evento, che non è comunque alla sua prima esecuzione, non è la prima volta che salite sul palco, e esattamente che cosa accadrà sul palco di Stazione Birra.
Allora sì, hai ragione, tanto sulle passioni e condivido tutto quello che hai detto, quella della Roma è anche, diciamo, primitiva rispetto, beh, a quella, certo, della musica, ma
primitiva e viscerale, io direi.
La condividiamo, quella della musica la condividiamo, io anche ci conosciamo da tanti anni, lo sappiamo bene.
Sì, sì.
E, no, nasce innanzitutto dal fatto di ritrovarsi noi come band a provare, e ci divertiamo, creiamo una scaletta, spero, simpatica e spiritosa. Ovviamente non siamo dei professionisti, quindi ci prendiamo anche un po' in giro, insomma, non, sì, non pretendiamo la perfezione.
Sì.
E nasce dall'idea di ritrovarsi, siamo sotto Natale, speriamo appunto di essere numerosi, di farci gli auguri, di passare un pochino di tempo insieme divertendoci con tutte le sicurezze. Stazione Birra è super attrezzata, sì, anche, diciamo, per tutte le sicurezze del caso, del momento. E niente, per stare insieme e divertirci, questo è un po' il discorso. La band nasce appunto da un gruppo di colleghi e amici che si divertono insieme, tutto qui.
Che cosa suonerete? Che tipo di musica, diciamo, ci dobbiamo aspettare?
Noi abbiamo, diciamo, un core business che è l'indie italiano, okay, diciamo, ecco, questo è un po' il nostro. Però ovviamente poi spaziamo anche in altri territori del pop e del rock, diciamo.
Quindi indie ti riferisci alle cose più recenti oppure a un indie?
No, mi riferisco alle cose più recenti, diciamo, okay, da Calcutta, okay, Gazzelle, insomma, questo tipo di, okay, di, questo è un po' il nostro target principale, devo dirti la,
ok,
verità.
Come mai questa scelta? Io magari avrei pensato a qualche cosa magari anche di un po' più non dico datato ma classico, però come mai?
Allora,
scelta?
Guarda, hai ragione, diciamo, innanzitutto io sono il più vecchio della band, sì, ma sono quello,
sei il più esperto,
tira,
diciamo,
tira verso le cose più giovani, insomma, sì, ecco, diciamo, quindi evidentemente forse che ho 16 anni così nello spirito, diciamo, insomma, ecco.
Questo ti fa parecchio onore, perché no, si dice che superata una certa età, i 30 e i 35 anni, si cristallizzi in qualche modo il gusto musicale, ecco, non si vada alla ricerca di cose nuove, ed è invece un'esperienza che tu hai completamente ribaltato.
Abbiamo ribaltato, diciamo, noi abbiamo cominciato a suonare insieme 3 anni fa, era il momento appunto un pochino di esplosione, no, dell'indie italiano, quindi abbiamo cominciato a fare quel genere e abbiamo continuato, tutto sommato questa un po' è la ragione. Ovviamente però non ci siamo aperti anche ad altre cose, nel pop, nel rock, insomma, sì, diciamo, non siamo proprio cristallizzati.
Ok, chi sarà sul palco con te? Da quanti elementi è composta la band?
Allora, noi siamo una band di 5 elementi, come ti dicevo siamo tutti urologi, sì. Abbiamo Claudio Perugia che è il nostro batterista, abbiamo Simone Pletto che è tastierista, ma è, diciamo, anche un po' l'anima della band, quello che ha una esperienza musicale maggiore, lui aveva un gruppo anche, quindi diciamo è il nostro musicista, diciamo, principale, sì. Fabrizio Pacini alla chitarra e poi abbiamo Giuseppe Farullo a basso.
E poi ovviamente il professor Enrico Finazzi che sarà la voce di questo gruppo. Allora, la prima volta che avete suonato, la serata aveva anche un senso, diciamo, per far respirare un po' di normalità ad una categoria, quella dei medici, immagino che sia stata un elemento, diciamo così, importante anche questo per voi durante sì. Nel corso dell'ultimo periodo, che chiaramente, trattandosi di personale medico che è letteralmente in prima linea tutti i giorni, ecco, respirare un po' di normalità da due anni a questa parte, cercare un po' di distrarsi, è stata una cosa importante e immagino servisse sì. anche a quello. C'è adesso sì. invece un'altra ragione, è soltanto una questione di divertimento oppure ci sono in qualche modo degli elementi dietro che vi spingono a tornare sul palco?
Ma guarda, Luigi, certamente il divertimento, Natale è un pochino un momento anche di stare insieme, di scambiarci sì. gli auguri, questo diciamo è il motivo principale, ma certamente alla fine poi noi, se appunto siamo medici, siamo urologi, ci piace sempre ricordare dare dei messaggi, insomma, quindi in questo momento due messaggi sono importanti: primo di tutto la sicurezza in relazione alla pandemia, quindi fare tutto quello che va fatto per sì. per mantenere questa sicurezza. Il secondo messaggio, da urologi, tu sai che esiste un movimento che si chiama Movember, che sì. Diciamo che in realtà di solito si concretizza nel mese di novembre più che sì. nel mese di dicembre, però facciamo una coda un po' di questo movimento per sensibilizzare e ricordare a tutti anche l'interesse sulla prevenzione delle patologie urologiche, in particolare sì. quelle oncologiche, quindi diciamo anche questo elemento credo che sia sempre importante. Io e il resto della band, ripeto, non siamo professionisti, siamo dei medici prestati alla musica e quindi ecco, ci fa piacere ricordare anche queste tematiche che sono più serie, più seriose, ma molto importanti anche nel momento di divertimento.
Sì, anche perché effettivamente l'incidenza di una serie di problemi è molto più elevata di quanto si possa pensare. Grazie a Dio, e io lo ripeto ormai da mesi, anche tenendo presente quello che abbiamo vissuto e proveniendo, l'ho sempre detto in radio, non ne ho mai fatto mistero, da una famiglia dove chiaramente esiste un medico all'interno, ho una fiducia nella scienza che è assolutamente cieca, e quindi sentire di nuovo parlare di prevenzione e sapendo che ci sono una serie di incidenze, dicevo, per una serie di problematiche anche più alte di quelle che si possa pensare, sono felicissimo di poter dire che grazie al lavoro duro, durissimo, alla scienza medica che queste persone portano avanti, oggi tanti di quei problemi sono assolutamente risolvibili, sono assolutamente in qualche modo controllabili, quindi la prevenzione resta comunque il modo migliore per evitare ogni tipo di problema. Se poi uno nel problema incorre, prende il coraggio a due mani, si mette nelle mani di queste persone che sono più che consapevoli e più che competenti e il problema si risolve. Quindi comunque la sensibilizzazione resta sempre e comunque a tutti i livelli. Sono due anni che si parla chiaramente di vaccino, sono due anni che si parla di Covid, ma tutte le malattie devono necessariamente essere in qualche modo, o perlomeno possono essere in qualche modo prevenute con dei corretti stili di vita e soprattutto con dei, non dico frequenti, però cadenzati dei controlli.
Purtroppo, come hai detto bene Luigi, purtroppo il Covid ha un pochino rallentato sì. spesso questi controlli, e quindi è bene non abbassare la guardia, ripeto, ricordiamoci della pandemia, ma ricordiamoci anche di fare i controlli, di fare i check-up, sono cose assolutamente importanti sì. e ecco, ripeto, lo spirito è anche ricordare questi aspetti. Noi qui a Stazione Birra siamo molto vicini, lavorando al Policlinico Tor Vergata, e quindi sì. cogliamo anche questa occasione per fare questo messaggio.
Sì, anche perché le cronache sono ormai un paio d'anni che ci riportano ovviamente necessariamente a discorsi del tipo, o perlomeno a questioni che riguardano anche la mancanza di la difficoltà nella serie di controlli, di operazioni normali, rutinarie che si fanno all'interno degli ospedali, proprio perché c'è stata questa invasione in qualche modo, c'è stata da questa congestione derivante proprio dai malati di Covid, o perlomeno da quella che è la situazione del Covid. Io da medico, Enrico, non posso non chiederti a questo punto, da docente di medicina, da direttore delle scuole di specializzazione, io non posso non chiederti che tipo di situazione state vivendo e c'è un miglioramento, come vanno le cose?
Guarda, fortunatamente molto migliore dell'anno scorso di questi tempi. D'altra parte ricordatevi che un evento di questo genere l'anno scorso non sarebbe, sarebbe stato possibile organizzarlo, sì. Vi ricordate, eravamo con il coprifuoco, eccetera eccetera. Certamente la situazione è molto più sostenibile in questo momento. C'è da dire che proprio negli ultimi giorni purtroppo stiamo vivendo un certo aumento dei contagi e quindi inevitabilmente anche un pochino dell'afflusso in ospedale di pazienti. Ripeto, questo mi spinge a dire di nuovo di ricordarci di fare tutte le attenzioni, anche di vaccinarci chi eventualmente non l'avesse ancora fatto. So Grazie. Che c'è sempre molta perplessità da parte di alcuni sui vaccini, ma credo che se noi quest'anno siamo molto meglio dell'anno scorso, non possa non essere merito dei vaccini.
Sì.
E quindi ecco, diciamo, fare attenzione. Devo dire, per il momento per fortuna ci stiamo funzionando più o meno normalmente
a regime,
quindi, diciamo,
sì.
quindi bene, speriamo di mantenere, perché ripeto, purtroppo la pandemia, al di là di tutte le conseguenze dirette, appunto anche questa conseguenza indiretta di rallentare la nostra attività, di tutte le altre cose.
Tutto collegato. Va bene, allora Enrico, io ti ringrazio infinitamente.
Noi ti aspettiamo domani sera, Luigi.
Ti giuro che ovviamente. Ce la metto tutta. Ricordiamo l'appuntamento di domenica, di dopo domani
domenica,
sera.
Domenica, scusami, certo.
A Stazione Birra con le
contrazioni
uno
scioglilingua,
Sì, l'ingresso è praticamente gratuito perché c'è una cifra simbolica di un euro per accedere. Si inizia alle 21:30, media partner ovviamente è Radio Rock, e mi raccomando, in bocca al lupo e agite e soprattutto suonate con responsabilità, perché quello è un palco importante, sono certo che tu ne abbia consapevolezza.
Assurma, è la terza volta che siamo a Stazione Birra, che ci ospita con molta cortesia, ma insomma ecco, noi ormai ci sentiamo di casa, ecco, e cercheremo di fare del nostro meglio ovviamente. Grazie.
Viva il lupo. Fate benissimo, grazie al professor Enrico Finazzi Agro, l'appuntamento è per domenica 19 dicembre, buon divertimento Enrico, a te e a,
grazie,
tutti,
Luigi,
e a tutti i ragazzi,
a prestissimo. Molta gente, grazie.
Ciao. Grandissimo Elvis Presley, il re, The King, che è The King solo perché il povero Badioli è morto, se no
chi?
Gli scippava il titolo, lascia perdere. Che cosa c'è adesso? Che volevi dire?
devo tossire.
Ah, dovevi tossire. Che c'è il COVID?
Sì,
cioè,
starno lì, che ti fa?
Cioè, sta andando tossì di là. Eccolo.
Stai bene.
Accidenti, ma io. Proprio adesso che stavo lanciando il tuo.
E mi sono emozionato.
Ti sei emozionato?
Lo sai, perché è il momento del mix di quest'oggi, amici.
Del mix di Giampiero Giuli. Il mixone di Giampiero Giuli, fermi là.
Hey, what's that thing that you're doing? Hey, what's that thing that you do? No, you're not that thing that you're doing. But the things that you do are not who you are. Why don't you come over here? Why don't you come over here? Why don't you come over here? Why don't you come over sing?
Give me nothing at all, nothing at all.
super mix di Giampierino Giuli. Mamma mia, che figata, grande Giampierino. Senti, visto che ah, che bello. Visto che non è possibile caricare canonicamente il mix all'interno delle playlist, certo, ci dici tu che brani erano? No, non ce lo dici.
Perché allora, doveva andare la fantasia, il caos. Parlavamo di caos prima.
Bravo.
Colleghiamoci anche col mix di quest'oggi. Nel senso, dare un mix così, senza canzoni, crea caos.
Bravo.
Però magari può creare anche un pochettino di curiosità.
Bravo, bravissimo. Può creare anche una citazione come quella che sta per leggerci Sandro. Prego,
yes,
Sandrino.
Prego, voglio una base ad hoc. Se no non mi muovo.
Vieni, vai.
Tra l'altro, il rompiscatole di Jim Carrey, regia di Ben Stiller.
Che palle, dai, continua, leggi.
Venerdì 17 dicembre, Nano War of Steel in concerto a Largo Venue. Dopo 3 show tutti sold out quest'estate, Nano War of Steel tornano con un tour esclusivo, finalmente in piedi e senza distanziamento, a supporto dell'ultimo Italian Folk Metal. Con il nuovo disco, la band d'acciaio inox 1810 più famosa al mondo aggiunge al proprio sound irriverente le sonorità del folklore italiano. Quindi venerdì 17 dicembre, Nano War of Steel in concerto a Largo Venue, via Biordo Michelotti 2, Roma. Il biglietto €15 in prevendita su Mail Ticket a €20 in cassa.
Sì.
Media partner Radio Rock e direi anche grazie al cazzo. Passare da Spotify dopo la citazione.
Non lo devi leggere quello. Non lo devi leggere. La mettiamo. La maledizione di Capitan Findus.
Niente.
No, lui ha delle grosse difficoltà a capire quali sono le parti da leggere. Quelle tra parentesi non si
solo
leggono.
Solo il lunedì.
Lui c'ha un
solo
grande problema a fare la radio. Lui c'ha di fondo, grande problema.
Voglio andare a dormire.
Scappana su cera, riponi nel banco frigo, friggi guarisci in piatta, sulla tavola degli italiani. This
questa qua nuova dei Darkness, It's Love Jim. Allora, siamo arrivati nell'ultimo blocco, nell'ultima mezz'oretta, nella quale il buon Sandro cercherà di evitare lo svuotone per lo spettacolo al Monk del prossimo 22.
Venite!
Regalandovi i biglietti, esatto.
Ma non è che poi fate i rosiconi, nel senso che pure se non vincete, cioè dovreste venire comunque.
Quanto
no?
costa il biglietto?
Il biglietto costa 10 euro in prevendita.
Ok.
Però
là invece
là, che ne so, 8.
Costerà
non lo
un po'
so.
Di più,
però. No, credo
più.
De meno.
No, credo di meno.
Scusa, qual è la logica? Secondo
me il vantaggio è che ti assicuri il posto.
Beh, certo, perché c'è il rischio di non trovarlo. Hai ragione.
Vabbè,
cioè,
comunque, se siete in dubbio fino all'ultimo, potete venire al Monk. E sicuramente, sì. Cioè, io penso
voi venite. Se mai vi bevete una birra e ve ne andate.
Ma no, c'è la possibilità.
C'è il giardino del Monk.
C'è il giardino.
Giocate a pallacanestro adesso a dicembre.
Ma andiamo a pubblicità al locale, ma la serata mia. Nel senso, venite.
Era un modo per.
Allora, Giampiero, tu sei. Sarà l'Anchorman che condurrà il quizzone tramite il quale potrete provare a vincere i biglietti per lo spettacolo di Sandro Canori.
Dicembre, ricordiamo.
22 dicembre al Monk alle ore
21.
Alle ore 22
21. Inizio show.
Nemmeno lo sa.
Preciso,
22. Vabbè, perché dipende dall'arrivo della gente. Non lo sapete come funziona.
Ma quello
Roma.
Poi si modifica. Ma
io vi dico
base...
22, ma magari so 22 e un quarto. Cioè 22, no, vabbè. Però, inizio show 22.
Da locandina. Da
inizio
palinsesto.
Show 22.
Arrivate un po' prima delle 22.
Allora,
credo che sia il
3899 106 e 600. Il contatto della messaggeria tramite la quale potrete provare a rispondere. Giampiero.
Eccoci.
Prego.
Allora vi faremo tre domande riguardanti la vita di Sandro Canori, perché tutti la conoscono. Chi non la conosce la vuole conoscere meglio.
Se lo seguite su Instagram in qualche modo dovreste saperlo.
Quanto è umiliante se nessuno manda messaggi, perché nessuno gli ascoltatori interessa di venire a vedere.
Secondo me è quello che accadrà. Comunque possiamo provare
anche una domanda sui coltelli, vedi, adesso mi è venuto in mente.
Poi
dopo la facciamo.
È vero, perché lui fa il poker del marinaio, fa quella cazzata lì,
non si è mai tagliato un dito.
No, una volta sì, mi hai detto.
No, vabbè, un po' uno si graffia nell'allenamento, però un dito molto
nell'allenamento, perché c'è un allenamento.
Quanto stiamo facendo conoscere Sandro Canori in questo momento. Ma la prima
sono
domanda...
tutti indizi, questi sono tutti aiutini che Giampiero vi sta dando perché è magnanimo. Vai.
Allora, la prima domanda riguarda i film. Puoi fare un applauso ai film, perché comunque ci regalano
le emozioni. Farò di più, amico mio.
Vai.
Farò di più dell'applauso. Anzi, credo che mentre tu fai la domanda sarebbe opportuno avere
che cosa? Ah, ok, perfetto. Allora, il film di Natale preferito di Sandro Canori.
Qual è il film di Natale preferito di Sandrino Canori? Vai con le opzioni.
Vacanze di Natale 2000, prima opzione. Seconda opzione.
È il più bello tra i Vacanze di Natale.
Non devi commentare.
Ho detto il più bello tra i... Vabbè, sì, come
vabbè, ok, Vacanze di Natale.
Dare
infatti sto zitto.
Secondo film, Nightmare Before Christmas di Renato Zero.
Sì,
proprio lui.
Di Tim Burton.
Perché c'era anche Renato Zero che
vai.
Dall'altro nessuno ha mai visto Tim Burton e Renato Zero insieme
sullo stesso palco. Il terzo
film, La Notte del Giudizio.
La Notte del Giudizio.
Ma quale però? Perché sono 26 La Notte del Giudizio.
L'ultimo uscito, diciamo.
Il primo. La prima che hai detto.
Chiusi dentro casa e aspettando che li uccidano.
Allora,
non è veramente un film di Natale, però metaforicamente mi ricorda il 24 dicembre.
Quale di questi tre?
Aspetta,
è l'ultimo.
Mamma, ho preso la Ero, scritta così.
No, come ho preso la Ero? Mamma, non
l'ho scritta così, perché praticamente questo film è il reboot di Macaulay Culkin, che poi infatti è diventato così.
È il seguito di Amore Tossico, praticamente.
Sì,
okay.
È la vita di Macaulay Culkin.
Ok, allora, Mamma, ho preso l'aereo. Vacanze di Natale
2000.
Nightmare Before Christmas. Sì.
La notte del giudizio.
La notte del giudizio. Quali di questi quattro è il film di Natale preferito di Sandro Canori? 3899 106 e 600.
Sull'erba dei campi, onde su onde i desideri, e sogno di averti al mio fianco, ma segno la mia vita.
soli pensieri e cado nei tuoi occhi salati. Mi chiedi perché io gioco con le parole. Sai come va, difendo la mia zona. Resto solo con i miei pensieri.
Sempre bella, sempre, è come il treno, è come il treno. Animali di zona, è sempre bella. Allora, prima del super classico, abbiamo già un vincitore. Abbiamo già un vincitore. Il primo che ha risposto correttamente è Paki. Quindi, amico mio, fra un po' ti contattiamo tramite.
Gli scrivo io.
Ti contattiamo tramite.
Devo leggere la domanda.
Tramite, buono, ti contattiamo tramite Telegram e diamo conferma. La B, la B,
Nightmare Before Christmas.
Nightmare Before Christmas, il film preferito di Natale.
Il mio film preferito di Natale, sì, assolutamente sì. Per la prima volta ho visto al cinema che ero un piccolo pupo e nonostante tutto mi sono molto divertito, anche se il Bao Bao mi fa ancora molto paura.
Beh, il Bao Bao fa paura.
Ma grazie a Renato Zero il mio cuore non teme nulla.
Perfetto, allora vai, seconda domanda, vai.
Canori, se mi togli le cose, io non so come fare.
Stavo comunicando con gli ascoltatori. Vai.
Secondo me, con chi ha lavorato di importante Sandro Canori?
Con chi ha lavorato di importante?
Ok,
perché ha lavorato
con Canori? Ha lavorato con persone importanti nel mondo dello showbiz.
Sì.
Quattro opzioni. La prima: Enrico Brignano.
Sì.
La seconda: il dentro del Gabibbo. Ma cioè, nel senso, era una figura retorica. Poi Michela Giroux.
Michela Giroux
o Zero Calcare.
Zero Calcare. Quali di questi quattro sono stati partners di Sandro Canori? Abbiamo detto Enrico Brignano,
il dentro del
colui
Gabibbo,
che è dentro al Gabibbo, Michela Giroux. Oppure
Zero
Calcare. Stiamo regalando i biglietti per il mio spettacolo del 22
abbiamo
dicembre
già detto. Rispondete, quali di questi quattro? Vai. Radio
Rock Super Classico.
I
my green seagull turn a deeper blue. I could not foresee this thing happening to you.
Quanto sono magnanimi i nostri ascoltatori. Io biglietti già li ho, quindi vorrei solo un commento sulla sua splendida e duratura collaborazione con Brignano. Pensa, non è Enrico Brignano.
È strano,
perché
però.
Chi invece è stato già partner del buon Sandrino Canori è, anzi chi è stata, è la signorina Michela Giroux,
che salutiamo e ringraziamo, perché non solo mi ha fatto partecipare ad alcune delle sue trasmissioni come buffone di corte, ma è stata anche una delle prime comiche, diciamo, dell'ambiente
che ha creduto
in te. Ad interessarsi.
Mi ha fatto fare le prime aperture importanti, la mia prima mezz'ora, quindi salutiamo e ringraziamo.
Salutiamo Michela. Allora, abbiamo due vincitori ex aequo, abbiamo due vincitori ex aequo, ci hanno scritto nello stesso identico momento.
Esatto, visto che siamo corretti.
Siamo corretti, quindi regaliamo due biglietti. Uno è una sigla di Dennis. Ciao Dennis, quindi uno è Dennis e l'altra invece è Elisa. Elisa che ci diceva appunto esattamente, esattamente carissima. Quindi un ex aequo, Liz e Elisa.
Segnati, tutti segnati.
Ne manca quindi tre biglietti, già sono stati regalati. Sì, ne mancano ancora un paio. Sentiamo
uno,
qualche
nome. Venghino, signori, venghino. Venite a vedere tutti la recita di Natale di Sandro Canori.
Farà il cammello. Vai.
Ora finalmente la giornata acquista un senso.
Perché?
C'è Giampiero Giuli.
Beh, questa è una grande verità, Questa è una grande verità. Questa è una grande verità.
Vabbè, vogliamo regalare l'ultimo biglietto?
Regalare l'ultimo biglietto?
Dai,
sì, lo vogliamo regalare.
Dai, l'ultimo.
Sandro Canori che non bada spese, perché Sandro Canori da bambino sognava di fare un lavoro in particolare.
Sì.
Cioè, non sai, bambini, chi vuole fare il pompiere, il musicista,
il calciatore,
la tweet star. Invece Sandro Canori voleva fare o l'archeologo.
Allora, questa è l'ultima domanda. L'ultima domanda. Ovviamente i vincitori saranno da noi ricontattati. 3899 106 e 600. SMS, Telegram, WhatsApp. Vi scriviamo direttamente quando eventualmente dovreste aver vinto.
Sì.
L'ultima domanda.
Vai. Il lavoro che voleva fare Sandro Canori da bambino.
Sì.
A, l'archeologo. Che comunque è un bel lavoro. B, il maggiordomo di Batman, Alfred. Voleva fare proprio quello, invecchiato. Chiaramente il magistrato, perché potrebbe essere quello per il...
Sì.
Oppure l'esperto di dinosauri, altresì detto il paleontologo.
Paleontologo.
Giusto?
Allora,
giusto.
Qual era il lavoro che Sandro voleva fare da piccolo? Paleontologo.
Che è lui, la D.
La
allora,
D.
Andiamo per ordine. A, archeologo.
Archeologo.
B, il maggiordomo
Alfred,
di Batman.
Alfred, il maggiordomo di Batman.
C, B, 3, come volete dire, il magistrato.
Sì.
E D, l'esperto di dinosauri.
Quindi il paleontologo. quale di questi quattro? 3899 106 e 600. Noi nel frattempo vi salutiamo, ci ascoltiamo l'ultimo brano. Io ringrazio infinitamente Giampierino Giuri, che ritroveremo venerdì prossimo. Buona, ovviamente
ciao,
preziosissimo Giampiero Giuli. Sandrino, con te l'appuntamento ovviamente è lunedì
e mercoledì 22 al Monk.
E
non
mercoledì
siamo soli,
22
siamo troppo, un monologo comico di e con Sandro Canori, ciao
al Monk. Allora a questo punto forse abbiamo già anche, guarda che valanga di risposte.
Dalla in diretta
la diamo,
dai,
in diretta,
facciamo Radio Verità.
Allora Sandro, qual era questo mestiere che volevi fare?
Allora in realtà sono tutti, tranne il maggiordomo di Batman, sono tre lavori che nel corso degli anni ho sognato di fare, ma da bambino era l'archeologo.
L'archeologo, quindi chi ha risposto l'archeologo? Il primo che vedo.
Fa molto ridere il fatto che io pensavo di voler fare l'archeologo, quindi dicevo voglio fare l'archeologo all'atto pratico, ma in testa mia la figura professionale che avevo era proprio quella del paleontologo in realtà. Però vabbè,
quindi potremmo anche regalarne due anche a chi ha scritto paleontologo.
Pensa che
figura, che pazzo, questo va in bancarotta. Oggi che
pensa se io mi laureavo in archeologia e poi scoprivo che mandai qua la roba di dinosauri,
no? Sarebbe stato bellissimo. Va bene, allora c'è un vincitore anche in questo caso, che è il primo che ci ha scritto. Il nick è un po' particolare, Cannelloni batte d'imballo 4-0. Amico mio, adesso ti scriviamo, dacci nome e cognome perché troverai il biglietto all'ingresso. Vi ringrazio ragazzi, ci sentiamo lunedì, ovviamente alle 17 con Giampierino venerdì. E quindi buon fine settimana, ciao Sandrino.
Ciao, a lunedì.
Ciao.
Radio Rock, tutta un'altra storia.